Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il Giappone ha la sua prima premier donna, eletta poco fa Sanae Takaichi. La leader del Partito Liberal Democratico darà priorità soprattutto alla difesa. Witkoff, Kushner e da oggi anche Vance, emissari americani in Israele per consolidare la tregua a Gaza e preparare la fase 2 del piano di pace. In Ticino avanza la riforma delle autorità regionali di protezione, intesa per un finanziamento cantone comuni, obiettivo andare in aula entro fine anno. La Svizzera vuole proteggersi meglio dai droni. Berna ha deciso di puntare sui sistemi radar italiani di Leonardo, commessa da 8 milioni di franchi. Distribuzione legale di canapa a scopo ricreativo. Zurigo vuole prolungare fino al 2028 il suo progetto pilota e coinvolgere maggiormente le donne. E dunque andiamo subito in Giappone, perché pochi minuti fa Sanae Takaichi è diventata la premier donna del paese. Allora noi ci colleghiamo subito con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti, a te per i dettagli.
Sì, pochissimi minuti fa si sono concluse le operazioni di voto alla Camera Bassa del Parlamento di Tokyo e Sanae Takaichi è stata ufficialmente nominata prima premier della storia del Giappone. Per farcela al primo turno erano necessari 233 voti, ne ha ottenuti 237. Subito dopo l'annuncio in televisione si è vista Takaichi tirare un grande sospiro di sollievo. L'accordo per arrivare a questo risultato è infatti arrivato solo in extremis, con un'intesa per una coalizione siglata solo ieri sera tra il suo Partito Liberal Democratico, che governa il Giappone quasi ininterrottamente da 70 anni, e il più piccolo partito dell'innovazione di destra, che ha garantito i voti necessari. Ma fino a qualche giorno fa la strada sembrava in salita, perché Takaichi, leader della fazione ultraconservatrice, aveva sì conquistato a sorpresa la presidenza del Partito Liberal Democratico alle elezioni interne dello scorso 4 ottobre, ma subito dopo il Komeito, partito centrista e pacifista, ha rotto la storica alleanza di governo che durava sin dal 1999. Le sue posizioni molto aggressive sugli immigrati, la visione revisionista sull'imperialismo giapponese e il suo desiderio di aumentare esponenzialmente le spese militari. Ex batterista heavy metal ed ex presentatrice televisiva, la 64enne Takaichi è stata più volte ministra per la sicurezza economica ed è considerata una fedelissima dell'ex potente leader Shinzo Abe, assassinato nel 2022. Le priorità del governo Takaichi, che sarà nominato già oggi, saranno due. Primo, il rilancio di un'economia stagnante. Le imprese la vedono bene per l'approccio espansivo sul piano fiscale. Takaichi ha promesso ampio uso del bilancio pubblico per rilanciare la crescita e sostenere i redditi. Non a caso la borsa di Tokyo ha chiuso in grande crescita ieri e ha aperto in crescita oggi. Secondo focus, sicurezza e difesa. Takaichi ha già avviato una revisione delle norme per aumentare le spese militari, portandole oltre il 3% del PIL, un dato che era impensabile fino a qualche tempo fa, ma si prevede anche la possibilità di una revisione della Costituzione pacifista per superare il pacifismo imposto dagli Stati Uniti nel secondo dopoguerra. A causa della sua visione sulla storia e le ripetute visite al controverso santuario Yasukuni in onore delle vittime di guerra dell'era imperialista, compresi alcuni criminali di guerra, è in bilico il disgelo con la Corea del Sud e si prevedono scintille con la Cina. Ecco, di certo non ci saranno rotture con la società patriarcale giapponese. Nonostante sia la prima premier donna, Takaichi ha infatti posizioni molto conservatrici su diritti civili e parità di genere e si è sempre opposta alla legge sul doppio cognome per i coniugi, che sostanzialmente ha sempre portato le mogli a rinunciare al loro cognome dopo il matrimonio.
Grazie Lorenzo Lamperti in diretta con questa notizia appena arrivata, quindi la prima premier donna del Giappone, Sanae Takaichi. L'amministrazione Trump cerca di salvare l'accordo di cessate il fuoco che vacilla dopo gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che ieri hanno incontrato Netanyahu. Oggi giunge in Israele il vicepresidente J.D. Vance, che farà pressioni sul premier israeliano e a distanza su Hamas affinché rispettino le intese raggiunte. Il movimento islamico intanto ha restituito il corpo di un altro ostaggio israeliano morto a Gaza. I particolari dal nostro collaboratore Michele Giorgio.
Si attende nelle prossime ore l'arrivo in Israele del vicepresidente americano Vance, che insieme agli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, cercherà di fare pressioni sul premier Netanyahu e a distanza su Hamas affinché rispettino le intese che hanno firmato per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Vance cercherà anche di avviare i colloqui sulla seconda fase del piano di pace di Trump, che prevede il disarmo di Hamas e una striscia di Gaza smilitarizzata, ma anche la questione della amministrazione, della supervisione della ricostruzione a Gaza, un compito certamente difficile perché il cessate il fuoco vacilla da alcuni giorni e la tensione tra Israele e Hamas è molto alta. Lo stesso presidente Trump ha rinnovato le sue minacce ad Hamas dicendo che deve comportarsi bene, rispettare gli accordi, altrimenti sarà rimosso con la forza da Gaza. Nel frattempo il gruppo islamista ha rilasciato il corpo di un altro ostaggio israeliano morto a Gaza.
Le funicolari di Lisbona devono rimanere ferme. L'inchiesta preliminare sull'incidente della funicolare Gloria, che all'inizio di settembre ha causato 16 vittime, tra cui una svizzera, ha stabilito che il cavo non era conforme alle norme. I tre impianti della città non torneranno in funzione quindi fino a quando sarà garantita la sicurezza. In Ticino ora, dove dopo un periodo di stallo la riforma delle autorità regionali di protezione, le cosiddette ARP, sta procedendo. Accettata in votazione popolare 3 anni fa, prevede che da ente amministrativo le ARP diventino un'autorità giudiziaria. Per concretizzare questa riforma ci sono ancora da chiarire alcuni punti di cui si sta occupando la competente commissione del Gran Consiglio, e anche il governo ticinese da parte sua sta per raggiungere un importante tassello. I dettagli con Pervin Cavacioglu.
Le autorità regionali di protezione sono chiamate a giudicare in un settore sensibile come quello delle tutele e delle curatele di minori e adulti. La competenza è dei comuni, ma con la riforma sarà il cantone a occuparsene, proprio perché questa autorità diventerà un tribunale. Il finanziamento è uno dei punti che ha rallentato finora i lavori, perché è inserito in Ticino 2020, ovvero quel progetto che dovrebbe ridefinire chi paga cosa fra i comuni e il cantone, un progetto che fatica però a trovare un accordo. Per non bloccare la riforma delle ARP, la Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio mette sul tavolo una proposta. Alessandro Mazzoleni è il presidente della Commissione.
Sappiamo che oggi per le attuali autorità regionali di protezione i comuni spendono circa 13 milioni, il nuovo progetto ne prevede 6 in più. Allora, a titolo provvisorio, l'idea è quella di proporre nel rapporto che si continui con un cofinanziamento, quindi comune e cantoni, questo per un periodo determinato, nella speranza che alla scadenza di questo termine cantone e comuni trovino poi una forma di compensazione affinché il famoso concetto di neutralità che era tanto rivendicato nel progetto Ticino 2020 si concretizzi.
Il consigliere di Stato Claudio Zali, che ora ha in mano il dossier, sentito dalla Commissione, si è detto d'accordo e ha ribadito l'importanza della riforma delle ARP che deve andare avanti. Altri punti da chiarire occuperanno la Commissione nel prossimo mese. Il presidente conta di portare le proposte sui banchi del Parlamento entro la fine dell'anno. Poi si aprirà un altro grande e atteso cantiere, quello delle norme di procedura, ovvero la legge che regola il lavoro delle future preture di protezione. Il Consiglio di Stato ticinese ha pronto il messaggio e ne discuterà la prossima settimana.
La Svizzera deve essere meglio protetta dagli attacchi di droni. L'Ufficio federale dell'armamento ha quindi deciso di acquistare nuovi radar che possano coprire il cosiddetto spazio aereo inferiore, ovvero fino a quasi 6 km di altitudine. La commessa è stata assegnata all'azienda italiana Leonardo, considerata la più economica. Aaron Guidotti.
Circa 8 milioni di franchi per dotarsi del sistema radar TMMR di Leonardo. Dopo Stati Uniti e Israele, ricorderete le polemiche su F-35, droni e sistema radio, questa volta si compra in Italia. Stando alla Confederazione, la scelta è in linea con la strategia in materia di politica d'armamento del Consiglio federale, secondo la quale il 30% del volume degli acquisti dovrebbe essere effettuato in paesi limitrofi e in altre nazioni europee. L'obiettivo è che la Svizzera si procuri sistemi e materiali identici o almeno compatibili con quelli degli altri stati confinanti. Questo per facilitare un eventuale piano di difesa reciproca in caso di conflitto e per rafforzare la sicurezza delle catene di fornitura. Ma cosa servono concretamente questi radar? A proteggere lo spazio aereo inferiore, principale teatro operativo per droni armati, missili da crociera e velivoli d'attacco a bassa quota che spesso sfuggono ai radar tradizionali progettati per quote più elevate. elevate. Il sistema ha poi il vantaggio di poter essere posizionato rapidamente, prodotto da Leonardo, dicevamo, il cui maggior azionista è lo Stato italiano. L'azienda però è criticata in Italia, dentro e fuori dal Parlamento, per le continue forniture all'esercito israeliano. Secondo i piani della Confederazione, l'acquisto dei radar avverrà con riserve e gradualmente. Il raggiungimento della piena operatività è previsto nell'ambito del messaggio sull'esercito 2028.
Torniamo ora sull'elezione del Verde Nicolas Valder a Ginevra, elezione che ha una conseguenza curiosa anche per il Parlamento a Berna. Al suo posto, in Consiglio nazionale, siederà infatti un deputato domiciliato in Francia. Lucia Mottini.
Rudy Berli abita a Pugny, a 1 chilometro dalla frontiera svizzera. È però orticoltore a Ginevra e da tempo è impegnato nel sindacato agricolo Uniter. Da dicembre siederà anche in Consiglio nazionale a Berna, al posto di Nicolas Valder.
Je me réjouis de m'engager de cette nouvelle aventure au niveau fédéral.
Abitare all'estero e dibattere nel Parlamento svizzero. In realtà non c'è niente di straordinario dal punto di vista legale. In Svizzera non ci sono circoscrizioni per gli svizzeri all'estero. Le uniche caratteristiche richieste per essere eletti sono il passaporto svizzero e la maggiore età. Per Rudy Berli, che in passato, come diversi agricoltori ginevrini, coltivava i campi di qua e di là della frontiera, questa sua situazione è anzi una ricchezza. Noi difendiamo l'Europa dei territori, ci dice, un'Europa che si organizza dal basso, e penso che la Svizzera possa essere un controesempio rispetto al centralismo europeo. Il suo caso ne ricorda uno molto simile, una coppia di politici del suo stesso partito e della stessa professione, i Baumann, lei Stephanie e lui Rudy, proprio come Berli. Eletti al Consiglio nazionale negli anni 90, traslocarono in Francia nel corso della loro ultima legislatura. Un altro caso è quello dell'ex ambasciatore a Berlino Tim Guldiman, eletto in patria grazie alla sua notorietà. Per Rudy Berli, a un tiro di schioppo da Ginevra, andare a Palazzo Federale non sarà più difficile che per altri deputati, ma sarà necessario rivedere la propria agenda. Lavorando in una cooperativa agricola, ci dice, potrà ridurre il tempo di lavoro nei campi a vantaggio di quello di deputato.
A Zurigo, ora, dove la città intende prolungare fino al 2028 il progetto pilota Zurican, che prevede la distribuzione legale di canapa a scopo ricreativo. Si prevede che il numero di partecipanti, attualmente pari a 2.360, raggiunga le 3.000 unità e si spera inoltre di coinvolgere anche consumatori attualmente poco rappresentati, come le donne. I dettagli con Manuele Ferrari.
750 kg di canapa venduti in circa 2 anni per un valore di 7,5 milioni di franchi, 13 prodotti acquistabili al centro di informazione sulle droghe, in farmacia o in uno dei cosiddetti social club, luoghi dove fumarsi uno spinello in compagnia, accessibili solo a chi partecipa al progetto. Il corresponsabile di Zurican, Carlos Nord.
Das ist etwas, was bis jetzt in Europa legal nirgends gibt.
Parliamo di una forma di consumo legale che altrove in Europa così non esiste. La presenza dei social club rende unico il nostro esperimento e ci permette di confrontare i vari tipi di necessità, sottolinea ancora il sociologo della Clinica Psichiatrica Universitaria di Zurigo. Guardando i partecipanti, l'età va dai 18 agli 80 anni, la fascia più rappresentata è quella 28-32. Le donne sono meno del 20% dei 2.360 iscritti, percentuale che si spera cresca in futuro per avere una panoramica della situazione più vicina alla realtà. E una delle paure precedenti il progetto si è dimostrata essere infondata. Il consumo di canapa non cresce col tempo. Inoltre noi prestiamo attenzione al benessere dei partecipanti, ci sono controlli medici e vi sono persone alle quali non si è permesso di partecipare proprio per motivi di salute.
Es bleibt ungesund und das muss auch immer wieder klar gesagt werden, aber ich will, dass die Realität anerkannt wird.
Il consumo di canapa è nocivo, ma, sottolinea il direttore del Dipartimento Salute e Ambiente della città di Zurigo, Andreas Hauri, è un dato di fatto. Noi dobbiamo fare il possibile per gestire la situazione, in attesa della discussione a livello federale prevista nel 2027, che potrebbe portare alla legalizzazione del consumo ricreativo di canapa.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa prima edizione della Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.